volta per trattarli le domeniche, ma non riesco. Sono troppo pieni di succo e di significato, e per quello che stiamo andando un po' più pianino di quanto magari faremo da ora in poi, Dio volendo, però non garantisco niente, perché magari troveremo altre cose che vogliono tanto tempo per spiegare, Salvatore, che posso dire? Bene, come sapete stiamo usando le nostre Bibbie bianche per seguire i diversi brani, ci tengo che impariamo anche a cercare i versetti paralleli che tante volte danno luce su diversi insegnamenti, e se non avete le vostre Bibbie bianche potete anche andarli a prenderli in questo momento se ce le avete bene, però vi invito a aprire le vostre Bibbie in Efesini capitolo 1, Efesini capitolo 1, pagina 754 nelle Bibbie bianche, e voglio, ecco, rileggere quello che abbiamo già letto le ultime tre settimane, però li voglio rileggere questi versetti, così che ci rimane in mente che Paolo qua sta svolgendo un'argomentazione, e quello che stiamo cercando di capire è quello che, per l'ispirazione dello Spirito Santo, lui, come dire, in modo coerente e consistente, creando e costruendo un argomento, vuole che noi sappiamo, noi che siamo qua seduti 2000 anni dopo che lui abbia scritto questo testo. Efesini 1, versetto 3 fino al 14 è il nostro testo per questa mattina, e vogliamo ascoltare la lettura della parola. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel Suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figli, secondo il disegno benevolo della Sua volontà, a lode della gloria della Sua grazia, che ci ha concessa nel Suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione mediante il Suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della Sua grazia, che Egli ha riversata abbondantemente su di noi, dandoci ogni sorta di sapienza ed intelligenza, facendoci conoscere il mistero della Sua volontà secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé, per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti. Esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nel cielo quanto quelle che sono sulla terra. E questi sono i versetti che focalizzeremo questa mattina. In Lui siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati, secondo il proposito di Colui che compie ogni cosa, secondo la decisione della propria volontà, per essere a lode della Sua gloria. Noi che per primi abbiamo sperato in Cristo, in Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo, che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati a lode della Sua gloria. Signore, nel leggere questi versetti ci rendiamo conto che questa è parola di Dio. Non c'è uomo, non c'è essere umano che mai avrebbe potuto mettere queste parole così alte, così ispirate su un foglio. Sei stato tu, Signore, a scriverlo, e sarai tu anche ad applicare quello che tu vuoi dirci da questo brano ai nostri cuori e alle nostre vite. E noi, Signore, vogliamo essere gli ascoltatori attenti, ascoltatori che ritengono quello che tu, Signore, ci dirai, nel nome di Cristo. Amen. Di recente è stato fatto un sondaggio da una denominazione evangelica per capire cosa credono veramente i credenti evangelici. Cosa credono veramente le persone che tutte le domeniche si siedono in sedie come queste, si definiscono credenti biblici o credenti evangelici? Cosa credono veramente? Il sondaggio cercava di capire, e in realtà da due domande, lo stato spirituale di tanti credenti. La prima domanda era questa: pensi che sarai salvato In base a quanto sei bravo a osservare i 10 comandamenti? Questa era la prima domanda del sondaggio. E quante persone che, come noi, si siedono in sedie come le nostre, quante persone pensate hanno detto sì, sarò salvo in base alle mie opere? 10%, 15%? No. 75% delle persone chieste credevano che in base alla loro capacità di osservare i 10 comandamenti sarebbero salvati. Prima domanda. La seconda domanda era questa. Quando morirai? Sei sicuro che andrai in paradiso? Hanno fatto questa domanda. Quante persone evangeliche pensate hanno risposto lo spero? Il 75% delle persone. E io mi chiedo, se facessimo questo tipo di sondaggio a noi che siamo seduti e io ti facesse la domanda, sai di sicuro che andrai in paradiso? Quanti di voi mi risponderete, lo spero? Lo spero. Questo ci fa riflettere. E più che riflettere, ci fa preoccupare. Perché una persona che risponde così fa a vedere che non ha capito veramente quello che è il Vangelo e quello che è il messaggio biblico. E questa mattina voglio darti 4 ragioni da questo testo per il quale tu, se sei in Cristo, devi avere un'assoluta certezza che tu sei salvo. 4 ragioni. E dopo di questa mattina, se noi facessimo un sondaggio dei nostri fratelli e le sorelle, spero che quando faremo la domanda andrai in paradiso, nessuno risponderà lo spero, ma risponderà per la grazia di Dio, io sarò salvo. Spero che sarà così per ognuno di noi. Se sei un cristiano nato di nuovo, se sei in Cristo, come stiamo mettendo tanta enfasi, secondo Colossesi 3:3, che ci dice la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio, non devi aver mai più nessun dubbio sul fatto che tu appartieni a Dio. Mai nessun dubbio. Ed è questo che l'Apostolo Paolo vuole imprimere sulle nostre menti. 4 ragioni. La prima ragione lo vediamo nel versetto 11. Versetto 11 dice così: in Lui siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati. Prima ragione, Dio ti ha predestinato ad essere un erede. Dio ti ha predestinato. Siamo stati fatti eredi, essendo stati predestinati. Questo cosa significa? Prima che tu facessi la tua comparsa su questo universo, in questo dramma sulla quale si svolge la storia umana, prima che tu facessi la tua comparsa su questo palcoscenico, eri già destinato ad essere erede del patrimonio glorioso e maestoso del tuo Padre Celeste. Incredibile. Predestinato ad essere erede. Interessante che c'è un'altra lettura di questi versetti. C'è una possibilità che invece di dire che siamo stati predestinati ad essere eredi, siamo stati predestinati ad essere l'eredità di Dio. Siamo stati predestinati per essere l'acquisizione e la possessione perfetta di Dio. E tutti e due sono concetti biblici. Anche in Prima Samuele 10:1 leggiamo che Samuele prese un vasetto d'olio e lo versò sul capo di Saul, baciò Saul e dice: il Signore non ti ha forse unto perché tu sia il capo della sua eredità? E il popolo di Dio è chiamato l'eredità di Dio in diversi versetti. Però io sono convinto che questo parla proprio del fatto che noi, il popolo di Dio, la Chiesa di Dio, siamo predestinati ad essere eredi di quello che Dio ha già in mente di darci quando saremo andati in paradiso. Questo è il miglior modo per diversi ragioni. In Colossesi 1:12, pagina 761, se avete le Bibbie bianche, andate a vedere il brano parallelo. Colossesi 1:12 dice questo. Dice che ringraziando con gioia il Padre che vi ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Ci ha messi in grado, noi non eravamo in grado, tu non eri adatto per poter ricevere l'eredità nel mondo a venire, nel regno di Dio, ma sei stato reso adatto, sei stato aggiustato per partecipare nella sorte dei santi. Efesini 1:18, qualche versetto più in basso, dice nella preghiera di Paolo, dice che lui desidera ardentemente che Dio faccia capire ai suoi santi che cosa? La ricchezza della gloria dell'eredità che vi riserva. Sei predestinato a ricevere quella eredità, riservata per te. E ciò che leggiamo riguardo all'eredità qua, della quale parla, fatti eredici, porta a chiederci, eredi di che cosa? Qual è l'eredità che ci aspetta se siamo in Cristo? Se io dicessi a qualcuno di voi, vabbè, prendiamo Marco. Marco, lo sai che tu sei l'erede del principe di Gales? Prima mi farebbe la domanda, vediamo se hai preso i tuoi farmaci in modo equilibrato questa settimana, perché magari c'è qualcosa che non va. Però dopo che ha stabilito, sì, è vero, sono l'erede del principe di Gales, la prossima domanda sarebbe, e cosa mi aspetta nella mia eredità? Immagina che poi gli dico, guarda, hai il diritto a una isola sulla costa del Gales che ha un valore di 1.000 miliardi di euro, per dire. Immagina come risponderesti se ti dicessi che sei erede di questo. Immagina invece se io ti dico, in Cristo tu sei l'erede per diritto, acquistato da Cristo, per diritto della vita eterna. Sei erede per diritto della nuova terra e nei nuovi cieli dove tu vivrai per sempre. Questa è l'eredità che è riservata per te. Vivendo insieme a Dio, insieme al popolo di Dio, per tutta l'eternità. Questa è l'eredità che a te aspetta e che ti è stata destinata in anticipo. In anticipo. Sei assolutamente sicuro in mezzo al piano di Dio. Quanto è sicuro che incasserai la tua eredità? C'è una percentuale alta, bassa? Guardate la natura di colui che ti fa la promessa della tua eredità. Guardate cosa dice versetto 11. Essendo stati predestinati, secondo il proposito di chi? Il proposito di colui che compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà. Solo questo è la tua garanzia. È piccolina, no? Come cosa? No. Lui che compie ogni cosa perfettamente. Fratelli e sorelle, se non avete sottolineato il versetto 11 di Efesini 1, fatelo, perché questo è il versetto, sicuramente in assoluto, o lì in cima alla lista, del fatto che Dio governa il suo universo senza nessuna resistenza. Ok? Questo è il versetto per eccellenza che ci fa capire che quello che lui sceglie di fare, quello fa. E nessuno lo può contrastare. La dichiarazione più chiara del fatto che Dio compie, non va a tentativi, proviamo qua. Lui compie ogni cosa, non il 90% delle cose, non il 99,95999, ogni cosa lo compie come lui vuole. E cosa ha deciso questo Dio di fare? Cosa ha deciso lui nel suo consiglio prima che noi esistessimo prima che esistessimo su questa terra? Cosa ha deciso di fare? Ha deciso di includere te nell'eredità futura. Cosa lo farà cambiare idea? Niente. Niente in assoluto. La tua salvezza è sicura. Incasserai la tua eredità. Arriverai a destinazione. Arriverai. Hai qualche dubbio? Pensi di essere tu in grado, come sei entrato, ne esci? No. Sarai salvato. Alti e bassi? Sì. Momenti brutti? Momenti belli? Sì. Però colui che compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà ha deciso che tu arriverai a incassare l'eredità destinata a te. Numero due. Sei stato predestinato ad essere un erede? Secondo, hai sperimentato personalmente la scelta di Dio di includerti nel suo piano di salvezza. Sei stato in grado di sperimentare personalmente la scelta di Dio di includere te, proprio me, nel suo piano. Non devi avere nessun dubbio che il tuo destino eterno è garantito. Perché? Perché tu ti ricordi bene che in un momento concreto il piano eterno di Dio che esiste da sempre, il suo piano di eleggere te, di scegliere te, di predestinarti per l'eredità, in un momento si è incrociato con la tua esperienza personale. Questo lo vediamo dal versetto 12, versetto 13. Dice, in Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo. Hai udito il messaggio del Vangelo e hai creduto il messaggio del Vangelo. Questo è prova che Lui ha incrociato la tua strada. Tu ti ricordi bene, magari, ti ricordi quella prima volta che hai ascoltato il messaggio del Vangelo e hai creduto. Per non sbagliare, Dio aveva sempre in mente di salvarti. Aveva in mente, non solo da quando sei nato o nata, prima che tu nascesti. Lui vede tutta la storia e ha voluto che tu facessi parte del suo piano. Però il fatto che Lui ti ha avuto sempre in mente non cambia il fatto che in un momento preciso della tua vita ti sei svegliato al fatto della sua esistenza. In un momento concreto il Vangelo è stato predicato ed è caduto sulle tue orecchie e tu hai creduto il messaggio. L'eternità si è incrociata con la tua storia, così piccola nel varco della storia del mondo. Per il fatto che si è incrociato con la tua vita è un'indicazione che tu fai parte del suo piano. In questa scia storica vediamo che ci sono anche altri che hanno creduto, come dice Paolo, noi che per primi abbiamo sperato in Cristo, parlando di i primi credenti, i giudei, Paolo, gli apostoli, Pietro, i credenti di Gerusalemme, Antiochia, e poi ci sono state ondate successive di coloro che hanno sperato in Cristo, versetto 12 sempre, e poi la scia è arrivato al 2000 e al 2015. E anche noi abbiamo ascoltato, abbiamo creduto, abbiamo visto che altri hanno ascoltato e hanno creduto. E tu che sei seduto qua sulla tua sedia, hai incrociato il piano eterno di Dio di darti un'eredità per sempre. Cosa ti è successo? Ti ricordi ancora? Quel giorno che hai udito la parola che ti è stata annunciata, Paolo lo descrive in modi bellissimi, dice la parola della verità. La parola della verità. E non è un caso che quel giorno quella persona ha predicato quel messaggio e hai ascoltato, hai veramente udito. Magari ti ricordi delle circostanze che ti hanno portato a ascoltare il Vangelo. Magari era una persona poco impressionante. Una persona che mai avresti detto quella persona può essere usata da Dio, ma Dio ha usato proprio quella persona per parlarti del Vangelo. E hai ascoltato la meravigliosa parola della verità. La verità. Hai udito, hai ascoltato la verità che soffoca ogni altra bugia. E in quel momento hai ascoltato la verità del fatto che eri un peccatore. Hai ascoltato la meravigliosa parola della verità di come stanno veramente le cose tra il Creatore e te. Hai ascoltato? Hai sentito la verità che soffoca ogni bugia? Che Dio ha stabilito un mezzo tramite il quale potevi essere riconciliato col tuo Dio, Creatore. Hai sentito la verità inappellabile? Che la persona che doveva morire su quella croce eri tu. E l'hai sentito veramente. Non come un messaggio, no, l'hai sentito veramente. E che è successo quando hai sentito la parola della verità, ti ricordi? Niente altro importava. Non importava niente altro, le altre verità, le altre cose, è tutto svanito in quel momento. E cosa hai visto quando hai sentito il Vangelo? Hai sentito di Gesù che aveva le mani estese su quella croce e che quelle braccia erano lì per avvolgere te. E si è incrociato il piano di Dio con la tua vita. E hai sentito, hai ascoltato il messaggio della verità, hai ascoltato che era per te, che anche tu potevi essere salvo. Non era per un altro, era per te. L'altro giorno ascoltavo una persona che raccontava ciò che gli è successo mentre tornava a casa da una conferenza e si è fermato ad un autogrill per andare in bagno ed è entrato in una delle stalle e gli è successo quello che mai gli era successo prima. Dalle stalle che sono accanto, dall'altra stalla ha sentito uno che gli ha detto «Ciao, come va?» e lui era un po' attonito, non gli avevano mai parlato della stalla accanto e lui ha risposto «Bene, grazie». Poi ha sentito la stessa voce che diceva, stai tornando a casa? E lui ha risposto, sì. Poi sentì la voce che diceva, aspetta Giovanna, c'è un imbecille nella stalla d'accanto che sta rispondendo tutte le mie domande. Ma questo non era per te il messaggio del Vangelo. Tu ti sei reso conto che il messaggio era per te, non per un altro. E poi hai creduto. Quando nessun altro in quel gruppo, quando nessun altro nel tuo giro di amici ha creduto, tu hai creduto. Come mai? Tu hai creduto il messaggio del Vangelo. E adesso sei l'unico credente a casa tua magari, sei l'unico credente nel tuo giro di amici, sei l'unico credente al lavoro e dici come mai? Perché? Perché hai creduto e il piano di Dio eterno ha raggiunto, ha incrociato la tua strada. E questo deve servirti di incoraggiamento, di sapere, sì, ha incrociato la mia strada, io sono salvo. Perché quando nessuno l'altro l'ha fatto, io sono stato messo in grado per credere il messaggio del Vangelo. Ora, quando parliamo del credere, dell'ascoltare, non vogliamo sbagliare i nostri pensieri. Non possiamo negare quello che è scritto chiaramente in questi versetti, è che Dio sceglie a salvezza, Dio predestina chi avrà una parte dell'eredità futura, e se tu sei in Cristo, tu sei uno di quelli che è stato scelto. Però questo è il punto dove dobbiamo parlare bene della fede, ed è che Dio non esercita la fede per nessuno, è vero che lui è l'autore della fede, ma è l'uomo, è la donna che deve esercitare fede in Dio, nella salvezza che gli viene presentata. E per questo la predicazione del Vangelo richiede una risposta della persona che lo ascolta. E magari sei un po' confuso su questa discussione dell'Apostolo. Per alcune persone è difficile conciliare il fatto che da un lato Dio ha eletto e predestinato chi sarà salvo e dall'altro lato chiama a tutti a credere il Vangelo. Come si possono conciliare queste due cose? Hanno chiesto a Spurgeon, non può mancare la citazione settimanale di Spurgeon, Spurgeon, come fai a riconciliare il fatto che Dio decide chi verrà salvato con il fatto che l'uomo è responsabile di rispondere alla chiamata del Vangelo? E lui ha risposto così. Non c'è bisogno di riconciliare due buoni amici. Perché nella Bibbia Non sono due cose che si contrastano, ma sono due dottrine, due insegnamenti che vanno a pari passo. E la cosa bella di questo insegnamento è che con l'invito a venire di Gesù Cristo c'è anche la potenza di venire. Perché se Dio non ci dà la potenza di rispondere al suo invito, chi verrebbe? Nessuno verrebbe. Questo lo dobbiamo tenere in mente. Con l'invito viene anche il potere di venire. E se tu sei onesto, ti rendi conto che quando l'appello è stato fatto a te, non sei stato tu a decidere. Sei stato trascinato da un piano che era più grande di te. Adesso col senno del poi dici, è vero, è Dio che ha preso l'iniziativa nella mia vita per salvarmi. Però tu hai creduto. E dobbiamo tenere sempre bene in parallelo questi due insegnamenti. Non manchiamo né da un lato né dall'altro. Se magari ancora fai difficoltà, magari un consiglio da parte di Moody ti può aiutare. Gli hanno chiesto come spiegherebbe lui la elezione. E lui ha detto semplicemente questo. Se credi, sei uno degli eletti. Se non credi, non sei uno degli eletti. Ecco. Pensa così, se ti aiuta. Però l'elezione, la predestinazione ha un proposito ed è quello di dare incoraggiamento ai credenti. Non è un attrezzo di evangelizzazione, dà aiuto, dà conforto al credente nato di nuovo di sapere che lui è fermamente posto nella mano di Dio e che nessuno le può rapire dalla sua mano, come dice Gesù Cristo. Teniamo bene equilibrati questi due insegnamenti. Non permettiamo mai che la idea dell'elezione, della predestinazione, possa cancellare la nostra chiamata a predicare, evangelizzare liberamente tutte le persone che sono intorno a noi, familiari, vicini. E non permettiamo che la verità biblica dell'elezione cancelli ciò che è la nostra responsabilità di predicare, come neanche la responsabilità di ogni persona a credere il Vangelo o scegliere di perire per tutta l'eternità. La responsabilità non è mai tolta dall'uomo e non permettiamo mai che quest'idea di credere ci faccia pensare che siamo stati noi e che come abbiamo creduto posso non credere, no. La scia della storia di Dio ha incrociato la tua vita, tu sei salvo e c'hai la testimonianza della tua propria fede e che Dio ha mandato qualcuno a portare a te il Vangelo. Numero 3, perché voglio che tu sia sicuro che non risponderai mai alla mia domanda di prima? Lo spero. Numero 3, lo Spirito Santo ti è dato. Hai ricevuto lo Spirito Santo. Versetto 13. Il Vangelo della vostra salvezza, ascoltandolo, avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione. Due cose vediamo dello Spirito. Prima di tutto che Lui è sigillo e Lui è anche pegno. Quello che voglio che tu sappia è che tu sei salvo, fratello mio, sorella mia. Sei salvo se sei in Cristo. Hai tante ragioni, ma quello che, sicuramente se mi soffermo su ognuno di loro direi che questa è la ragione principale, ma penso che questa è la ragione principale per cui puoi essere sicuro, ed è che lo Spirito Santo ti ha sigillato, ed è il pegno della tua futura eredità. Sigillo, parola interessante, significa che sei stato messo un marchio indelebile, è messo su di te. E non dobbiamo pensare che lo Spirito Santo è un burocrata divino che non fa altro che passare con il timbro, no. Lui è il sigillo. Lui è quel marchio indelebile che tu hai in te e che Dio ha mandato. Questo è incredibile. La terza persona della Trinità, Dio stesso, ti è dato a te, è in te, dice la parola di Dio. Purtroppo questo insegnamento sullo Spirito è molto, molto abusato, c'è molto abuso, Ed è un peccato che viene così frainteso il ministero dello Spirito Santo. Però una cosa che voglio che notiamo è che questo avviene nel momento in cui la persona crede. Okay? Dice, avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo. C'è un tipo di dottrina, un tipo di insegnamento che dice che il credente deve aspettare l'arrivo dello Spirito Santo in un secondo momento. Contraddetto da questo versetto. Il momento in cui tu credi, il sigillo dello Spirito Santo è messo, è immesso in te. E niente lo cambierà mai per tutta l'eternità. Tutti i credenti hanno lo Spirito Santo. Se una persona non ha lo Spirito Santo, non è un credente. Galati 3.1, andate a vedere, pagina 752. Galati 3.1. Guardate cosa dice Paolo nella modalità in cui viene dato lo Spirito Santo. 752. Dice così. Questo soltanto desidero sapere da voi, o Galati. Avete ricevuto lo Spirito per mezzo delle opere della legge o mediante la predicazione della fede? Cioè la predicazione che poi ha fatto spuntare la fede nei Galati. Si riceve per fede, in quel momento in cui la predicazione del Vangelo viene fatta. E che succede? Che in quel momento, quando credi, lo Spirito Santo cade su di te, ricevi il sigillo, il marchio divino, che qua viene chiamato il sigillo. Un'altra parola, come detto, è marchio, timbro. E Paolo usa questa parola per parlare della possessione, era una parola molto comune che si usava nel contesto di parlare della possessione, ed era una parola che si usava nel mondo antico per marchiare sia il bestiame che siano anche gli schiavi. E la parola dice che tu sei stato sigillato, sei stato marchiato dallo Spirito Santo. Sei stato etichettato e dalla prospettiva di Dio, Lui vede una chiara distinzione in coloro che hanno il sigillo dello Spirito, che Lui si è acquistato e che mai nessuno potrà farli cambiare idea a Dio, e poi ci sono quelli che non hanno il sigillo. C'è qualche dubbio che appartiene a Cristo? C'è qualche dubbio che quello che Lui ha fatto dando il sigillo lo porterà a perfetto termine? Non ci deve essere. 2 Corinzi 1:22, ascoltate soltanto. Egli ci ha pure segnati con il proprio sigillo e ha messo la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Tu appartieni a Dio. Tu sei suo. Efesini 4:30, se volete guardarlo soltanto qualche pagina in avanti, dice, non rattristate lo Spirito di Dio col cui siete stati suggellati, cioè lo Spirito ha la funzione di un sigillo divino, siete stati suggellati per il giorno della piena redenzione, sigillati per sempre. Il credente è trasportato fuori da questo mondo magari per non dover subire tentazioni o per dover subire ostacoli, è garantito il benessere del credente per tutti i giorni del suo pellegrinaggio, che non avrà alti e bassi? No, questo non è promesso. Ma in tutti questi alti e bassi, in tutti questi momenti quando tu pensi di aver perso la fede, il sigillo rimane. 5 anni, 10 anni. Per quello dice Paolo in un altro posto, Dio conosce quelli che sono suoi, perché hanno il sigillo divino. Non c'entra con l'esperienza, in questo caso, non stiamo parlando di sentirsi più o meno, sono carico, sono scarico, non importa questo tipo di discussione, importa quello che Dio ha fatto sigillandoti con lo Spirito Santo, e sei suo, niente lo può cambiare. Nei tuoi giorni peggiori, il sigillo lì, ancora, testimoniando della tua appartenenza a Dio. Nel tuo giorno migliore, quando ti illudi, pensando che è una bella giornata per me, sono più vicino a Dio, non è cambiato niente da quel giorno a 2 giorni prima, quando stavi affondando nel fango. Il sigillo rimane lì, per sempre. Ed è questo che distingue il vero credente, il credente nato di nuovo, del fingitore
che porta la maschera, è il sigillo dello Spirito.
Possiamo fingere davanti ai fratelli, possiamo fingere davanti al mondo, ma davanti a Dio non possiamo fingere. Lui sa chi porta il suo sigillo. E se sei in Cristo, tu lo porti. E non rinnegherà mai se stesso. Seconda cosa che vediamo è il pegno. Lo Spirito è il pegno. Pegno dell'eredità. È chiamato pegno di questa eredità che in Colossesi 3:24, se volete vedere il brano parallelo, 3:24 dice questo. 3:24, pagina 762. L'eredità, sapendo che dal Signore riceverete per ricompensa l'eredità, riceverete l'eredità. E lo Spirito è il pegno. Un altro versetto diceva la caparra. E questo ci fa riflettere su quello che ci aspetta ancora della nostra salvezza nel futuro. Pensa che tutte le benedizioni, tutte le esperienze ineffabili e gloriose della nuova Gerusalemme, dove andremo noi che siamo stati, come dire, immessi in Cristo, sono promessi soltanto per i meriti di Gesù Cristo. E lo Spirito non solo garantisce che tu arriverai, che tu, come dire, il sigillo ti porterà alla tua meta, ma è anche il pegno, il primo pagamento lo hai già ricevuto. L'esperienza presente che tu hai del cielo, della gioia, della pace con Dio, è un piccolo assaggio, che se sei credente nato di nuovo sai esattamente di quello che sto parlando, è un piccolo assaggio di quello che sarà infinitamente più potente quando entreremo nella piena eredità. L'idea del pegno è simile a quello che magari si parla quando si parla di calcio. Dopo che una squadra vince l'andata per 5-0, si deve giocare sì la partita di ritorno. Per un commentarista dirà la squadra X ha ipotecato il suo posto in quarti di finale. 5-0 ha già ipotecato, a meno che sia l'Inter, poi magari non ci sta l'analogia. Però ha ipotecato il suo posto, è già lì, è come dire, non c'è niente che possa fare che questo cambi. La tua piena eredità è stata già data a te in modo di un pegno. Hai dato il permesso allo Spirito Santo di entrare nella tua vita? No. Lui non aveva bisogno del tuo permesso per entrare nella tua vita. Giovanni 3 dice così, parlando dello Spirito, non sai né da dove viene il pneuma, il vento o lo Spirito, non sai né da dove viene né dove va, così è chiunque è nato dello Spirito Santo. Il vento, lo Spirito soffia dove vuole. E come tu non sei stato la persona a invitarlo, non sarai la persona a espellerlo della tua vita. Lui sarà con te e ti porterà alla piena redenzione della quale si parla qua. Se dipendesse da noi, arrivare a destinazione dipendesse da me o da te, non ci potrebbe essere nessuna garanzia. Abbiamo parlato e parliamo ancora di quanto è inaffidabile l'uomo che si propone qualcosa e dopo 5 minuti ha cambiato idea e fa qualcos'altro. Però vedi, essere in Cristo non è paragonabile a questo tipo di scelta, scelgo dentro, scelgo fuori, no. Perché dietro la tua scelta c'è la scelta del Dio universo, che ti ha fatto e ti ha messo in grado di scegliere per lo Spirito Santo, per Lui. Ma vedi, la tua piccola scelta è nascosta nella scelta eterna, la predestinazione eterna di Dio nei tuoi confronti. E lo Spirito, quella esperienza presente che tu hai, a volte agli sgoccioli, è il pegno. È quello che ti fa sapere che è vero. Quarto punto, abbiamo visto 3 ragioni, questa è la 4ª ragione per la quale tu devi essere sicuro, se sei in Cristo, che tu sarai salvato, sei salvo, sarai salvato, è questo. Una frase un po' più lunga, però non riuscivo ad accorciarla. Dio si è assolutamente e totalmente schierato per avere un popolo che viva sempre per magnificare la sua gloria e niente lo potrà mai deragliare. Lo dico di nuovo. Dio si è schierato. Si è schierato per avere un popolo che esista sempre per magnificare il suo nome e niente potrà deragliarlo di voler avere questo popolo che canti e proclami le sue lodi per sempre. Questo lo vediamo dall'ultima frase. Dio si è acquistato questo popolo a lode della sua gloria. Ed è una frase un po' importante perché Paolo lo ripete 3 volte. In versetto 6 dice a lode della gloria della sua grazia. Versetto 12 a lode della sua gloria. E in versetto 14 a lode della sua gloria. 3 volte lo leggiamo. Ed è un modo bellissimo per finire questa bella poesia che tra l'altro è una frase in greco, è una frase che per noi è, come dire, distribuita in tanti frasi piccoli, però questa bellissima poesia di adorazione che inizia con il Dio benedetto dal quale sorge il piano, la potenza, i mezzi per salvarsi un popolo, finisce con il fatto che tutto è fatto a lode della sua gloria, a lode della sua gloria. Tutto quello che ha fatto per redimerci, per portare il popolo alla piena redenzione, alla completa possessione di quello che deve ancora arrivare a noi. Cosa deve attirare fuori da noi? Una risposta. Lode, gloria, potenza per tutti i secoli al Dio dell'universo. Che altro potremo dire di fronte a quello che Dio ha fatto per noi in Cristo? E Dio si è schierato, Dio ha deciso che vuole acquistarsi un popolo e niente lo farà cambiare idea. E questo che voglio che ti rimanga in mente. Il vero obiettivo di Dio qual è? Il vero obiettivo, alla fine di tutto, se vogliamo veramente arrivare al fondo, qual è il vero obiettivo di Dio? Qual è la vera ragione per la quale noi siamo inclusi in Cristo? Per ricevere queste benedizioni? Perché ci ha adottati? Perché ci ha lavati dei nostri peccati, secondo versetto 7? Perché ci ha preso in possessione attraverso il sacrificio di Cristo? Perché ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà, che abbiamo letto le altre settimane? Perché ci ha sigillati con lo Spirito Santo di Dio? Puoi pensare a delle ragioni, magari. Perché voleva salvare quante più persone poteva. Perché... completa la frase. La vera ragione per la quale ha fatto tutto questo di cui abbiamo letto è perché lui sarà glorificato e non condividerà la sua gloria con nessun altro. Per la sua gloria, per far sì che il nome di Dio sia reso stabile per tutta l'eternità. Questo leggiamo in Isaia 42:8. 463, se avete le Bibbie, andate a vedere, perché sono versetti potentissimi. E non voglio che pensate che me lo sto inventando. Isaia 42:8 dice così. Io sono il Signore, questo è il mio nome. Io non darò la mia gloria a un altro, né la lode che mi aspetta agli idoli. Non c'è dubbio, la lode appartiene a lui. Isaia 48:11 dice, per amore di me stesso io voglio agire. Lui agisce per l'amore di se stesso. Perché infatti dovrei lasciar profanare il mio nome? Io non darò la mia gloria a un altro. E lui si è garantito in possessione. Un popolo che esisterà per sempre per magnificare la sua lode. Tu sarai salvo per fare questo per tutta l'eternità. Hai qualche dubbio ancora? Che sei salvo? Dio non è pronto a mettere in discussione il fatto che lui sarà lodato. Non è pronto, non mette in discussione. Lui sarà lodato e saremo noi a lodarlo. Perché lui ha scelto così. Il credente nato di nuovo, come il girasole cerca il sole, il credente nato di nuovo cerca il suo Dio per lodarlo e fiorisce verso il sole, verso il suo Dio, in base a quanto esce da se stesso, del suo egoismo, del suo essere contorto su se stesso, per arrivare in adorazione verso Dio.
la gloria di Dio non sarà messa in discussione. Non abbiamo modo per percepire l'immensità della gloria di Dio. Pensate solo a questa piccola illustrazione. Nel 2010 il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università in Inghilterra annunciò che avevano trovato la stella più lucente mai scoperta all'universo. La massa della stella era solo 265 volte quella del Sole, solo. La sua lucentezza è sproporzionatamente più grande. E questo ha a che fare con il fatto che è molto più denso. La stella è stata catalogata come R131 e non solo è 2 volte la luminosità del Sole, non è 10 volte più luminoso del Sole, non è 100 volte più luminosa del Sole, non è 1000 volte più luminosa del Sole, non è neanche 1 milione di volte più luminosa del Sole. La stella R131 è 10 milioni di volte più luminoso del nostro Sole. È proprio guardare il Sole. Prova a guardare la stella R136. E ti dico un'altra cosa. Non sono che gli estremi lembi della gloria del Dio dell'universo. E noi saremo a lodarlo e a glorificarlo. E se sei in Cristo ci sarai anche tu. Lui non metterà in discussione il fatto che lui sarà glorificato. Ha deciso di acquistarsi degli adoratori. Adoratori che gioiosamente riconoscano il segreto della vera felicità. Il segreto della vera felicità, che al contrario del peccato, il peccato è piegato e piegarsi in se stesso. Questa è la definizione del peccato. Contorgersi verso se stesso, pensare a sé egoisticamente, ai miei bisogni. La vera felicità dell'uomo è l'essere capace di trovare un riferimento fuori di se stesso e vivere per la gioia di quell'altro essere. Quella è la vera felicità. E questo che la Bibbia dice diverse volte, l'uomo è più felice quanto più Dio è glorificato nella sua vita. Lo ripeto perché è importante. L'uomo è più felice quanto più Dio è glorificato nella sua vita. E voi ne siete testimoni. Avete provato la felicità che è piegarsi in se stesso. Ed è un inferno. È un inferno. E l'inferno sarà pieno di persone che vivono piegandosi su loro stessi. Ma il paradiso è liberarsi e avere un riferimento al di fuori di sé. Viviamo, vivremo per tutta l'eternità alla lode della sua grazia. Il mio appello è che noi possiamo uscire da qui, da questo posto, pieni di Dio, liberi nella nostra sicurezza della salvezza, liberi anche per fallire, sapendo che siamo sicuri, non nella nostra esperienza, ma all'interno della sua perfetta volontà. Signore, grazie per queste parole. Grazie per la sicurezza che possiamo avere, nonostante le accuse, nonostante i dubbi, nonostante le nostre proprie esperienze, che magari ci possono far perdere la strada. Il sigillo è fermo, il marchio indelebile è nei tuoi figli. Dacci, Signore, questa sicurezza di sapere che apparteniamo a te e di dire con coraggio e umiltà, Io sono salvo, io sarò con Dio per sempre. Grazie Gesù. Amen.